passione sportiva. Diamo spazio a tutti gli sport maggiori e minori, perché la passione sportiva è di tutti noi e quando ti prende sei stregato.
11:25 sportiva, tra poco scopriamo come giocano Chievo e Juventus in campo tra poco più di un'ora. Stiamo invece seguendo insieme Djokovic-Murray, un primo set dominato dal serbo 6-1, ora 5 pari, vantaggio Djokovic nel secondo, molto più tirato della finale dell'Australian Open. C'è una notizia che ha fatto clamore e che non vogliamo che passi inosservata. L'abbiamo detto ieri, ne abbiamo parlato in rassegna stampa, scovata la bici col motorino, parliamo ovviamente di ciclismo, parliamo dei mondiali femminili di ciclo cross a Zolder. Un sistema della UCI basato sulle onde radio emesse dal dispositivo nascosto nel telaio, rilevate dal tablet del giudice. Il motorino è stato montato, l'ingranaggio è stato montato sulla bici di una atleta belga. Allora, intanto salutiamo il nostro Roberto Sardelli, bagartoday.com. Roberto, ben trovato a Sportiva, buona domenica.
Buona domenica, un saluto a tutti gli amici che ci seguono, si è avviata la stagione ciclistica, per cui un saluto a tutti, buona domenica a tutti gli amici di Radio Sportiva.
Come sai benissimo, seguiremo le corse, tiferemo per gli italiani, ci emozioneremo per il ciclismo, ma non possiamo lasciar passare inosservata questa notizia, ovvero il ritorno alla ribalta del doping tecnologico. E soprattutto non tanto perché ieri è stato per la prima volta pizzicato questo meccanismo, sebbene in un mondiale femminile e in una categoria tra virgolette minore, ma perché si è capito che se vuole la federazione ha delle contromosse per beccare chi prova a barare in questo modo, in questo senso. Forse questa è la notizia.
Esatto, questa è una notizia che va accolta con favore, una notizia estremamente positiva, perché gli strumenti ci sono. D'altra parte la tecnologia che era andata avanti lo sapevamo, l'e-bike è un qualcosa che accompagna, diciamo, l'industria commerciale legata alla bicicletta, è un qualcosa di innovativo, positivo per chi non può fare diciamo ciclismo solo con le proprie gambe, però è sempre un modo salutare per pedalare, per cui quindi è chiaro che la tecnologia c'è, l'importante è che sia sfruttata in maniera propria, in maniera opportuna. Quindi se l'USI rivela queste inadempienze, credo che di essere sulla strada buona. Credo che però bisognerebbe anche imbastire velocemente anche un protocollo, una sorta di protocollo comportamentale un pochino più rigido, in cui dovrebbero essere segnate le eventuali, non so, mi viene in mente così a caldo, mosse di dire c'è una prova a cronometro e segnalata alla giuria che si sarà provveduta al cambio di bici, questo per non generare assurdi sospetti. Quindi io credo che una riflessione si pone, però bisogna accogliere positivamente il fatto che gli strumenti per individuare chi bara ci sono e sono efficaci.
Stamani la Gazzetta scrive: è stata una giornata a suo modo storica per il ciclismo, addirittura paragona questa scoperta all'introduzione del metodo antidoping per l'EPO e per il CERA negli anni scorsi. E adesso però tornano allora a galla i sospetti che in molti hanno avuto in passato anche su questo trucchetto che potesse essere stato utilizzato anche nel ciclismo dei grandi, Roberto. E chi aveva cercato di squarciare un velo sull'omertà di questo aspetto nel libro La bici dopata di 6 anni fa è il collega Michele Bufalino. Michele, benvenuto a Sportivo e buona domenica anche a te.
Buona domenica a voi, a tutti i radioascoltatori. Saluto anche l'amico Roberto Sardelli che ho ascoltato nel frattempo.
Questo riapre il dibattito sul fatto che il doping tecnologico possa esistere e essere esistito anche nel ciclismo professionistico dei grandi. Il caso di Cancellara, sul quale avevi basato il tuo libro, poi evidentemente insomma non c'è stato niente di acclarato, però aveva smosso qualcosa, il tutto però è stato un po' messo sotto il tappeto, mi pare di capire, soprattutto intorno alla pubblicazione del tuo libro c'è stata molta polemica.
All'epoca sì, più che Cancellara, il problema del libro all'epoca fu l'inventore della bici, quell'ungherese, insomma, Vargas, che poi insomma, ha collaborato anche con aziende italiane, sì, che non voleva venisse pubblicato e aveva fatto diverse noie anche in casa editrice, poi ovviamente non ci riuscì. Sulla vicenda Cancellara, giusto ricordare che anch'io poi, che avevo più che altro chiesto al pubblico con quel famoso video di farsi delle domande, sì. No? Non ci sono mai state poi veramente grandi accuse, diciamo che sono state più che altro ricerche, sì. La cosa importante di quell'inchiesta è che dopo quella poi l'UCI iniziò nel 2012 a usare anche gli scanner, nel 2011-2012 sì. Gli scanner che poi furono in un primo momento aboliti e poi migliorarono le tecnologie, infatti adesso finalmente ne iniziamo a vedere i benefici dopo 6 anni praticamente.
Quindi qualcosa comunque ha smosso. Io chiedo un minuto di pazienza a Roberto Sardelli e Michele Bufalino perché approfondiamo questo argomento molto interessante dopo il GR. Siamo in diretta con Michele Bufalino, autore della bici dopata, giornalista e il nostro Roberto Sardelli, perché ieri ai mondiali di ciclocross femminili è stata trovata una bici con un motorino montato nel telaio. Michele, ci dicevi che lo scanner che ora del quale ora dispone Luci è un qualcosa che era realtà già negli anni scorsi, forse allora si è voluto dare un segnale partendo magari da un appuntamento, da un avvenimento minore con meno impatto mediatico per far capire a chi fa le bici e chi avrebbe intenzione di barare che non lo si può più fare. Te lo chiedo.
Sì,
perché
questo è vero.
Questa può essere la notizia, come diceva Roberto, la notizia è il risvolto positivo di tutta questa vicenda.
Sì, diciamo che la cosa positiva è proprio questa, cioè il fatto che ci sono questi strumenti e che finalmente possono trovare qualcosa. Voi pensate che, se pensiamo al doping in quello tradizionale, no? Si sì. Sa bene che si dice molto spesso che per esempio non è al passo con i farmaci, quindi il modo di scoprirli non è mai al passo dei farmaci. Sì. Invece adesso sembrerebbe quasi che finalmente la tecnologia sia al passo, quindi con la tecnologia stessa. Infatti ci è passati prima con degli strumenti molto strani, perché all'inizio quando vennero fatti i primi scanner erano anche abbastanza grandi, ingombranti. Adesso si fa tutto con un tablet, con degli scanner veramente molto piccoli, tutta la tecnologia fresca che utilizza proprio i nuovi ritrovati. E davvero tanto di cappello alla federazione, è riuscita a fare un bel lavoro, ecco. Però bisogna anche dire che negli ultimi 2 anni se ne è comunque continuato a parlare. Sì. Pensate che l'anno scorso ci furono le prime, per esempio, vennero inseriti dei comma nel regolamento con un milione di euro di multa, i 6 mesi di squalifica, anche questo lo riportò la Gazzetta dello Sport. Oppure nel 2014 ci fu la vicenda della Vuelta, con si pensava a Esiedal che potesse avere avuto l'opportunità di utilizzarla, poi in realtà non è stato così. Insomma, comunque se ne è continuato a parlare un po' meno, ma qualcosina c'è stato in questi ultimi 2 o 3 anni.
Roberto, sono meccanismi, ci spiegavi, montati spesso nelle bici che si utilizzano per gli allenamenti, giusto? Quindi qualcosa che può aiutare in questo senso?
Bici da turismo. Ah, okay. Oggi sono molti, magari gli agriturismi che mettono a disposizione, gli hotel, gli alberghi che mettono a disposizione questa tecnologia, gente che non è abituata ad andare in bicicletta, ma che ha comunque l'opportunità di fare una sana attività, perché ripeto,
quindi
non
per gli amatori,
niente.
Diciamo così.
Per gli amatori, ma anche per chi magari è più profano all'utilizzo della bici, che lo può utilizzare, capito? E sì. Questo credo è anche però un modo propedeutico per affrontare uno sport senza creare impatti traumatici. Io però volevo aprire velocemente una parentesi.
Prego,
quello
Roberto.
Che sto nel tutto questo, c'è stata un'azienda, no? Un'azienda italiana a cui fa capo la bicicletta di questo atleta, che sì. Ha provveduto opportunamente, giustamente, attraverso un comunicato stampa a segnalare proprio la propria estraneità alla situazione.
Sì.
Io credo che ad oggi, che a questo momento ci stava bene anche un comunicato ufficiale da parte dell'associazione corridori, una completa dissociazione, delle proposte, ripeto, proposte a livello protocollare, perché l'amico Michele, che io saluto e che ho sempre stimato, non fu accolto dall'ambiente, soprattutto dagli addetti ai lavori, col massimo entusiasmo. Sembrava fosse andato a scalfire chissà che cosa. Invece credo che la trasparenza, a cui oggi festeggiamo questa forma di trasparenza, il fatto che la tecnologia possa intervenire sulla tecnologia, dovrebbe essere quantomeno segnalata, apprezzata e soprattutto ribadita proprio dai primi attori, dai corridori, che al momento non si fanno sentire.
Michele,
questa è una latitanza grave. Secondo me.
Ci racconti la tua storia di omertà e anche forse velate minacce da parte del mondo del ciclismo, degli stessi corridori, rispetto alla tua denuncia di doping tecnologico di diversi anni fa?
Beh, che dire, intanto ringrazio per aver parlato Roberto e continuo anche a salutarlo e a fare in bocca al lupo con il suo progetto Bagar, che so che sta andando abbastanza bene. Al di là di questo, tornando in argomento, che dire, diciamo, ricordiamo anche la sanzione cancellaria, ricordo di quando lui scrisse e disse alla Gazzetta che mi avrebbe appeso al muro, per esempio, all'epoca, per esempio, la sua squadra, la Trek, mi telefonò, ma allora era ancora Leopard Trek, mi telefonò e mi chiese una copia del libro. Io gliela diedi volentieri, rendendomi disponibile anche a incontri chiarificatori. Loro probabilmente utilizzarono quelle copie per più che altro per vedere se c'erano estremi per denuncia o altro, però siccome io non scrivo niente per caso e soprattutto ho sempre scritto le cose in maniera corretta, avvalendomi di tutte le fonti possibili e immaginabili, poi loro non fecero niente, o giustamente, perché, insomma, ma io non mi sono mai piegato alle minacce su questo, da questo punto di vista, anche quando comunque molti colleghi, per esempio anche recensioni negative, a volte ci sono state anche recensioni positive, per esempio il collega Claudio Lenzi sulla Gazzetta dello Sport che recensì su Sport Week il libro, ma positivamente. Oppure, insomma, in generale io credo che quando si fa qualcosa di nuovo che magari solleva delle domande, oggi comunque bisogna abituarsi che su Facebook o comunque sui social network tutti possono dire il lavoro, e quindi è altamente probabile che ci siano anche situazioni senza filtro, quindi con offese gratuite o meno. Basta abituarsi, rendersi conto che si sta facendo un buon lavoro e andare avanti per la propria strada senza paure, senza niente.
No, però questo ti rende onore, Michele, però sottolinea il fatto che evidentemente hai toccato un nervo scoperto anche all'interno del cosiddetto gruppo dei corridori, no? Comunque all'interno del mondo del ciclismo.
Sì, è vero, e mi dispiace più che altro anche perché so bene che queste cose vengono usate soprattutto nelle gare amatoriali. Ho anche colleghi e amici nel nord Italia che mi raccontano spesso che magari sono dei corridori amatori che prendono queste biciclette, che si vede proprio che la usano, ma suscitando l'ira degli altri corridori, che comunque si sa che il mondo amatoriale è un mondo molto particolare, ci sono anche persone che lo fanno davvero per amore dello sport, a molti altri che lo fanno invece in maniera, sappiamo, anche non lecita, dal doping vero e proprio al doping tecnologico, quindi comunque si vuole imbrogliare e imbroglia. Ecco, a me dispiace anche che io non si sa ancora bene se poi verrà confermato che c'è un motorino o ci sono altre situazioni strane, no? In questa bici del corridore belga, della ragazza.
Sì, sì.
Però c'è da dire che si giustificarono subito ieri dicendo no, però non l'avremmo portata in gara. Però cosa vuol dire? Tu porti la bicicletta che comunque è registrata, ce l'hai sull'ammiraglia, ce l'hai nel dove ti alleni, e non ti puoi permettere di portare uno strumento del genere e anche giustificarti in questo modo. Non regge una giustificazione del genere. Bisogna assumersi le proprie responsabilità, perché altrimenti poi si ricomincia a parlare ma io non sapevo, ma tu non sapevi, ma loro non sapevano, che è una cosa che già si sente nel doping tradizionale, figuriamoci in questo doping tecnologico, che comunque i meccanici le bici le montano, quindi lo sapranno.
Certo.
Non è che l'entourage ne ha conoscenza.
Sì,
non puoi non esserlo.
Anche quello è grave. Roberto, per concludere, possiamo sperare di aver sentito parlare per l'ultima volta di questo aspetto nel ciclismo dopo questa vicenda?
Io vorrei che se ne parlasse ancora e si trovassero, ripeto, le soluzioni e i protocolli giusti e opportuni. Le strade ci sono, la tecnologia combatte meglio la tecnologia pirata di quanto non possa fare l'antidoping con il doping, sicché io credo, sono fiducioso, però ci vuole la volontà. Quindi ferma condanna da parte dell'associazione corridori, e soprattutto mi sembra irrisorio parlare di squalifica per 6 mesi. Qui siamo un pochino alla legge del talun, non dico sparare al baro, ma quantomeno estraneato per sempre, perché qui chi ricorre a certi espedienti è chiaro che lo spirito sportivo è assente in lui. Questo è il mio giudizio.
Roberto Sardelli, bagartoday.com, alla prossima Roberto, buona domenica.
Grazie a voi.
Io ringrazio anche Michele Bufalino e ci risentiremo presto magari per parlare poi di corse e non di sospetti. Michele, grazie mille comunque per il tuo contributo.
Grazie a voi, un saluto, e chiudo dicendo che sono d'accordo, la radiazione non è più ciclismo se si usano ritrovati che, diciamo, esulano appunto dal ciclismo stesso.
Grazie Michele, grazie Michele, buona domenica. 11:40 minuti, abbiamo approfondito questo aspetto di una notizia emersa ieri che speriamo di aver archiviato almeno dal punto di vista degli scandali del ciclismo. Non abbiamo archiviato la finale dell'Australia.